Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Care ascoltatrici e ascoltatori, buona domenica. Oggi la nostra trasmissione, che tratta come ogni mese di problemi, questioni attorno alla vita consacrata, prende questa grande occasione anche della prima domenica dopo Pasqua, e ci sentiamo in questo momento in comunione con Piazza San Pietro, dove sono in fermento per la canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e di Papa Giovanni Paolo II. Ma in questa prima domenica dopo Pasqua vogliamo unirci a quella esperienza di misericordia. Voi sapete che questa prima domenica ha un suo profondo senso teologico dopo Pasqua, indica lo stretto legame tra il mistero pasquale della redenzione e la festa della misericordia. E allora in questa festa della misericordia vogliamo unirci ad una famiglia religiosa, le figlie della misericordia della croce, che hanno recentemente, l'8 di aprile scorso a Monreale, celebrato i 100 anni del beato transito della serva di Dio Maria Rosa Zangara. Perché in questa giornata ci soffermiamo su una figura così concreta? Perché Maria Rosa Zangara ha praticamente, con una sicura esperienza dell'incontro con Dio, ricevuto questo impegno di essere serva della misericordia. Perché misericordia è il nome di Dio, è l'annuncio di Cristo venuto sulla terra per predicare il Vangelo del Regno e guarire ogni malattia e infermità, come ci ricorda molto bene il Vangelo di Matteo. Ma questa creatura, Maria Rosa Zangara, che nasce a Palermo l'8 novembre del 1844 e che il 13 agosto del 1892 fonda l'Istituto delle Figlie della Misericordia della Croce e muore a Borgetto l'8 aprile 1914. È protagonista di una scelta, come dicevo, di mettere tutta la sua vita al servizio della misericordia. La sua esistenza fin dall'inizio è stata segnata dalla fatica, dalla sofferenza. Gli anni della sua giovinezza, del suo cammino spirituale, avranno una tappa decisiva a Balestrate, siamo in Sicilia, nella diocesi di Monreale, ma attorno ci sono due fratelli sacerdoti che lei assiste e che in qualche modo l'aiutano ad entrare in quell'ambito apostolato della carità, dell'amore soprattutto verso i più deboli. E la scelta di fondare l'istituto trova l'incoraggiamento dei vescovi proprio perché vedono in lei questa attenzione a tutte quelle povertà, a quelle sofferenze, a quelle persone che non vengono assolutamente considerate, non vengono sostenute. Ecco perché la prima regola è di una intuizione teologica ecclesiale storica davvero precorritrice, appartiene a distanza di 100 anni ai nostri tempi al Concilio. Le figlie della Croce e della Misericordia sono mandate sulla terra a rappresentare la bontà di Dio e l'amore del cuore di Gesù. Allora, questa missione che viene concretamente riassunta nel binomio Croce-Misericordia diventa il segno per la sua famiglia religiosa e concretamente oggi le sue figlie in diversi paesi, non solo in Sicilia, ma anche a Roma, anche in Campania, in altre realtà, ma soprattutto in Etiopia, in Messico, in Romania, esprimono proprio questo messaggio di essere mandate sulla terra a rappresentare la bontà di Dio e l'amore del cuore di Gesù. E lo fanno attraverso un'intensa vita di comunità, ma attraverso una chiara indicazione che nelle opere educative, assistenziali, è sorta recentemente a Palermo, proprio accanto alla Casa Generalizia, una espressione così concreta di carità verso le persone, potremmo dire, ricche di anni, una residenza per persone che in qualche modo al termine della loro vita non cercano un rifugio, ma cercano un luogo dove poter sentire ancora la casa, la famiglia. Io stesso, che ho avuto modo recentemente di visitare questa opera che è sorta da circa 6 mesi, ho proprio sentito il calore, lo spirito di famiglia, di casa. Non è, senza fare paragoni, la solita casa di accoglienza per persone che vengono dirottate, che i parenti per vari motivi, i figli non possono assistere, ma proprio una casa piena di luce, un'attenzione alla persona. Ecco perché le espressioni di bontà, di amore, attraverso la misericordia, diventano la gloria di Dio. E se c'è una parola che è un po' il tema guida di tutta l'esperienza di Madre Zangara, è proprio la gloria di Dio. Il cercare in tutti i modi, attraverso la contemplazione delle 5 piaghe di Cristo, raccolte dalla sindone e segnate dalla croce, piaghe di Cristo, piaghe dei fratelli, poveri, orfani, infermi, vecchi, moribondi. E non è questa l'umanità che il mondo oggi calpesta? Ecco perché in questa giornata che la Chiesa canonizza 2 papi, io credo che il dono della esperienza che Madre Zangara ci offre con la sua vita ci aiuti a concretizzare questa dimensione della misericordia. E proprio lei ha delle parole di una rasserenante, pacificante consolazione e le rivolge alle sue figlie, figlie della croce. Voi dovete consolare gli afflitti nei loro affanni, date conforti fraterni, compassionevoli, ricordate di prestare aiuto, soccorso, sollievo nelle afflizioni, non solo del corpo, ma più dell'anima. Ecco, questa donna di cui abbiamo ricordato i 100 anni, l'8 aprile scorso, a Monreale del Beato Transito, questa donna, ecco, mi pare che ci insegni soprattutto a vedere chiaramente alcuni aspetti della nostra esperienza di credenti. E ricordare oggi lei vuol dire ricordare soprattutto una donna che attraverso la sua famiglia religiosa, ha un impegno preciso. Se la misericordia è la chiave di novità, come dicevo, il mandato profetico è proprio quello di considerare l'impegno principale nel cercare queste povertà, nel darle in qualche modo a riscoprire. Ma noi ci troviamo di fronte non solo a una donna di carità, ma anche una mistica, ne parleremo anche più avanti. E la sua tensione mistica, i sentieri altissimi della sua spiritualità diventano anche pericolosi. Le vertigini possono essere fatali, così si apre il periodo martiriale più delicato dell'opera. Su relazione di Monsignor Bova, lo stesso arcivescovo di Monreale che aveva con un suo decreto approvato l'istituto, accusa pubblicamente la madre di esaltazione. Il capitolo di Carini determina la scissione dell'istituto, si nega persino alla madre Zangara il titolo di fondatrice, si occuperà soltanto della comunità di Borgetto, Montelepre, Santa Caterina, Villahermosa. Sono anni difficili, quelli che vanno dal 1202 al 1914. Una donna piena di carità, piena di amore, piena di misericordia, che viene esiliata. È colpita anche dalla paralisi. Si trova ormai su una sedia a rotelle e si rifugia nell'incomprensibile. Dice Isaia: chi ha misurato con il cavo della mano le acque dei mari? Chi ha misurato che il moggio la polvere della terra? Chi ha pesato con la stadera le montagne? Ebbene, questa donna, nonostante questa umiliazione pubblica, continua ad essere una serva della misericordia. E in questi anni la croce, la misericordia, ancora oggi annunciate e vissute dalle sue figlie, continuano ad essere una provocazione, continua ad essere un inno che vuole portare ancora di più questa testimonianza mistica della croce, questa icona pasquale della misericordia. Ecco perché, cari amici, ho scelto, e amiche, ho scelto di parlare oggi della festa della Divina Misericordia con una testimone, con una mistica della croce, con una donna che certamente ha vissuto in prima persona la sua teologia della croce. Dalle carte lasciate dalla fondatrice risulta che in questi anni la madre ebbe numerose visioni. Le visioni costituiscono il fenomeno che maggiormente fa pensare ad una qualità mistica della vicenda della zangara. Ma le carte, scrive Don Massimo Naro, ma le carte che risalgono a quel periodo riproducono anche il resoconto di molte illuminazioni e di moltissime meditazioni. Le illuminazioni sono le meditazioni stesse della madre, supportate da una particolare ispirazione da parte di Dio. Sono meditazioni che risultano capaci di cogliere la verità intima di Dio, in quanto questa stessa verità si disvela a chi sta meditando nell'orizzonte della preghiera autentica, cioè nell'orizzonte del dialogo con Dio. Ebbene, perché vorrei parlarvi brevemente di queste carte? Perché noi abbiamo la necessità di ritrovare nella sua storia, nella sua spiritualità, nelle sue meditazioni, quella forza per poter scoprire il senso profondo della croce. La madre incontra la croce di Cristo, che l'assume e la consegna al suo istituto come il valore di una pagina che deve continuare a produrre questa sensibilità, questa presenza di carità. Il fondamento, la base, il fulcro, la radice. Certo, leggendo i suoi scritti abbiamo un fondamento mistico, come mi sembra sia importante. La croce per lei è Cristo stesso, ma anche la suora è la croce. Dunque la suora deve conformarsi a Cristo crocifisso. Allora abbiamo la croce come punto di salvezza, di divina misericordia, diremo, ma abbiamo la croce che diventa accoglienza, diventa missione, diventa conformazione. Nel novembre del 1991, nella visione della processione dei santi a Balestrate, la madre parla con Gesù e di quel colloquio questo racconta. Gesù mi guardò e mi disse: che cosa desideri e che cosa mi domandi, o figlia mia? Ed io: figliuolo dell'Altissimo, nulla io vi chiedo che adempiersi in me e in tutte le creature la vostra santissima volontà. E di nuovo Gesù: va bene, ma tu che vuoi che mi domandi per te? E io, conoscendo essere sua volontà, così risposi: Signore e Dio mio, io vi domando la croce. Eccotela, rispose l'agnello. E mentre la croce io abbracciavo con sentitivo affetto, mi intesi dire dallo stesso agnello immacolato: figlia mia amatissima. Nel prosieguo della visione, questa croce, chiesta e ricevuta, passerà nelle mani dell'arcivescovo Lancia e sarà piantata nelle fondamenta della casa costruenda. E nel dicembre del 1891, nella visione della vestizione delle sue prime suore, la madre Zangara si sente dire da Gesù che il loro abito deve essere di colore vermiglio, per richiamare il sangue sparso dal crocifisso. Ascoltiamo cosa dice la stessa fondatrice. Siccome io vestì la mia stessa croce col preziosissimo mio sangue, la rivestì, cioè la bagnai tutta. Così ora voglio vestire voi a somiglianza della mia croce, perché vi chiamerete figlie della medesima mia croce. È chiaro che dalla lettura di queste visioni ci si rende conto che la croce, nell'esperienza spirituale della Zangara, non è semplicemente un fatto, uno strumento ascetico, simbolo della mortificazione o della penitenza, è piuttosto il punto d'incontro con Cristo. Segna la comunione, configura e dà forma al rapporto tra la Zangara e Cristo. Dove e come si incontrano? Nella croce, la quale è la stessa del Golgota consegnata ora a Maria Rosa. A questa croce Maria Rosa si abbraccia e questa croce viene piantata al centro delle fondamenta dell'istituto. Ecco, cari amici, alcune prime considerazioni su questa grande testimone della carità, ma soprattutto della misericordia. Ci fermiamo un momento e poi riprendiamo la nostra scoperta di questa grandissima madre testimone. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, stiamo cercando di vivere questa giornata così particolare, unica, della canonizzazione dei due papi e della giornata della Divina Misericordia, siamo nella seconda domenica di Pasqua, in compagnia di una testimone, Maria Rosa Zangara, di una fondatrice delle figlie della misericordia della croce. Ne abbiamo nella prima parte presentato alcuni tratti e adesso vogliamo entrare dentro, perché giustamente, come dice l'amico Nino Barraco, giornalista di Palermo, autore di diverse pubblicazioni, possiamo tranquillamente definire questa fondatrice icona pasquale della misericordia. Ed è interessante che in questo scoprire la vita di una donna che si è consegnata alla croce e dalla croce ha ricevuto una consegna di essere questa icona pasquale, non ci spaventi il fatto che la vita di questa creatura è stata in continuo legame con i chiodi. Si potrebbe dire una vita sui chiodi della croce, una vita risuscitata dall'alito di Dio. In tutta la sua vita questa croce l'accompagnerà, ma questa croce non diventerà una condanna anche nei momenti di esilio, di nascondimento, di malattia. Lei sarà segnata da tante prove, ma è viva e ancora oggi, nelle opere che le sue figlie in diverse parti dell'Italia, dicevo anche prima, in Etiopia, in Romania, in Messico e in tante altre realtà della Sicilia, dicono chiaramente col loro impegno che Maria Rosa Zangara è viva, che la loro missione sulla linea della loro fondatrice è una chiamata a dare valore alla vita, senso alla vita, ad essere soprattutto un segno di misericordia, a portare questa speranza, a dare questo, diciamo, messaggio di vita. Direi che la speranza è stata la vocazione, meglio la missione, la sua chiamata alla misericordia. Una misericordia da condividere con il volto dei poveri, degli ammalati, dei deboli, dei moribondi. Diceva Papa Giovanni XXIII qualche giorno dopo che era stato eletto Papa al suo segretario che, come si usava nelle buone famiglie, la domenica, oltre a santificarla, oltre a partecipare all'Eucaristia, bisognava fare qualche opera di misericordia, proprio per dare al giorno del Signore una completezza, che era un segno di speranza, andare a trovare i poveri, andare a trovare una persona sola. Ecco allora che questa misericordia non diventa soltanto partecipazione alla sofferenza, ma diventa esperienza di pace, dell'impossibile, della risurrezione di Dio, che la madre ha vissuto, ha testimoniato e ha chiesto alla sua famiglia religiosa di testimoniare. Si potrebbe dire che Partinico, Balestrate, Borgetto sono un po' il triangolo della sua missione delle opere di misericordia, che lei assume evangelicamente dalla esigente, forte, drammatica conclusione evangelica, ecco, di tutte le povertà, ma anche di tutte le, diciamo, affermazioni negative che interpretano il suo cammino interiore in modo simile a quella di una esaltata. E allora, invece di abbattersi, di mettersi in un atteggiamento così di reazione, accetta la logica del Calvario. E le strade del Calvario coincidono con le strade dei poveri. Sì, al Calvario, perché è vero, i vescovi hanno aperto le loro diocesi, ma i sentieri di Madre Zangara appaiono pericolosi, le sue altezze sembrano avere le vertigini. E così giorno dopo giorno, sospetto dopo sospetto, congiura dopo congiura, eccola, lei amante di Dio, emarginata, esonerata, esclusa dalla vita del suo istituto. Però non si arrende, non molla, né la croce e né l'impegno della misericordia. Non si spaventa di fronte a tutte le letture che vengono in qualche modo fatte sulla sua esperienza. Liturgicamente, l'8 aprile del 1914, quando muore Madre Zangara, è il mercoledì santo. Ed è lì che in quella morte il futuro di Dio prende ancora di più il futuro di una scelta di essere, attraverso la sua famiglia religiosa, un segno pasquale. Dicevo prima, amici, icona pasquale della misericordia. Non si capisce niente della vita di Madre Zangara se non si contempla la risurrezione di questo Cristo in lei. E allora possiamo dire che Gesù è l'ospite della casa. E qui mi pare una seconda icona che oggi noi possiamo visibilmente sperimentare nelle case dove le figlie della misericordia e della croce svolgono la loro missione. Io sono più di quasi 28-29 anni che seguo e accompagno questa famiglia religiosa e posso tranquillamente testimoniare che questa icona evangelica pasquale è una icona evangelica anche di ospitalità. Le case vogliono proprio attraverso le diverse opere essere un segno di misericordia, ma di accoglienza. Vogliono essere innanzitutto un luogo in cui, un po' parafrasando quelle parole che Luca scrive, Marta accolse Gesù nella sua casa. Ecco, Marta accoglie Gesù, è la casa di Marta, e però il protagonista diventa colui che è stato invitato, Gesù. Gesù il soggetto principale, primario, Gesù il signore della casa. Se questa casa, soggiorno per anziani, ha significato, se quell'opera con i minori, se quella presenza pastorale, educativa ha significato, ha rilevanza, ha solo tutto questo per una presenza chiara, forte, che è quella di Gesù. Gesù è l'ospite di queste case, è Lui che in queste case vuole essere il protagonista e vuole ispirare tutte quelle risposte di carità e di misericordia. Poveri, orfani, fanciulli, ragazze a rischio, ammalati, bisognosi, moribondi. E qui credo che in tutte queste realtà noi possiamo scoprire veramente questo impegno, questa dedizione di fare di ogni casa un luogo di ospitalità, perché si possa sperimentare che l'ospite è Lui e che è Lui che ti fa vivere profondamente il senso della misericordia. E oggi noi possiamo dire, grazie all'amore che queste figlie della misericordia e della croce giorno dopo giorno cercano, ecco, di esprimere, l'amore a Cristo diventa il loro principale interesse. Suore ancora oggi qui in continuità con quella carità della fondatrice, suore che con generosa e specializzata vocazione sono presenti accanto alle persone, accanto a coloro che hanno soprattutto il senso del limite, della fatica, o sono provate dalla malattia, dall'essere emarginate. E in questa esperienza che ci permette di conoscere questa grande donna, noi possiamo tranquillamente avere quella che mi pare sia una pagina che ci deve aiutare. Nella seconda regola della zangara emerge fortemente il tema dell'amore vicendevole, proprio quello che Gesù stesso ha insegnato ai suoi discepoli. Le figlie della croce, pertanto, avendo di mira la carità del loro divin Maestro Redentore, si sforzino di imitarlo, suscitandolo in tutte le sue manifestazioni, massimamente tra di loro amandosi scambievolmente, con quello stesso amore con cui Gesù Cristo ci ha amato, e da ciò conoscerà il mondo essere le figlie della croce, veramente discepole di Gesù, se manterranno fedelmente questo reciproco amore fra di loro e si ameranno giusto il comando di Gesù nostro Signore. Ecco, allora questa accoglienza, questa icona dell'ospitalità diventa anche un grande laboratorio di misericordia. E le suore, nell'esercizio delle opere di misericordia e nel loro impegno a vivere la loro stessa consacrazione religiosa, devono rifarsi continuamente al divino esemplare, a colui che è il Signore della vita. Ed è importante nella spiritualità della Madre Zangara questa insistenza alla imitazione del modello che è Cristo, al Cristo della misericordia salvifica dispensata dal crocifisso del Golgota. Sono sempre le parole della madre in occasione dei suoi esercizi spirituali alle figlie, e dice la madre: sì, la vita è un sacrificio perenne, e questo eguaglia alla carità che è Dio. O vita, carità, sacrificio, tu non sei vita se non sei carità, né carità se non sei sacrificio, né sacrificio se va lontano dalla carità di Gesù Cristo, di cui per cui tutte le cose esistono, anzi, vuole e ci comanda per di Lui esempio e massime come nostro istitutore della nostra santa regola di possedere pria di altro la carità, o meglio espressata la pietà che dovete avere verso il vostro simile, dando a mangiare e disfamare il vostro prossimo, in cui e per cui servirete il vostro divin Maestro, Gesù Cristo, Signore nostro. Allora, noi ci rendiamo conto da queste riflessioni che c'è in questa mistica una profonda convinzione che le sue figlie non possono prescindere dall'essere nutrite continuamente da questa misericordia salvifica, perché devono poi, attraverso la pratica della carità, la pratica della conformazione a Cristo, rivelare questa carità divina. Anche quando la Zangara scrive per ragguagliare il suo direttore spirituale durante gli anni di Balestrate, emerge la qualità mistica dell'esperienza spirituale della giovane monaca di casa. Nelle sue giornate non manca il rigore ascetico, chiaramente testimoniato nelle pagine che elencano i 45 voti. Potremmo anche considerarli dei pi propositi, che la giovane si sente divinamente ispirata ad emettere privatamente, consenziente, il suo confessore. Non mangia carne, né latticini, né pasta, non beve vino, di sabato rinuncia alla frutta, digiuna almeno 3 giorni alla settimana, si corica su un giaciglio di nude tavole, si vota esplicitamente alla penitenza e alla mortificazione, si proclama pronta persino al martirio. Tuttavia, tra i voti della Zangara non sono messe in elenco le discipline e neppure il cilizio, né sono menzionate insistenti o eccessive pratiche devozionali. Ai 3 primi voti evangelici, verginità, obbedienza e povertà, sono aggiunti i voti con cui la Zangara si impegna a mantenere vive e fruttuose le virtù teologali, e ancora è formulato il voto di rendere sempre gloria a Dio, di sperimentare tutto dalla divina provvidenza, di conformarsi al volere di Dio, di mantenersi alla presenza divina e perciò di essere umile, dolce, mansueta, paziente, modesta. Perché, amici e amiche, ho voluto leggere queste riflessioni? Perché io credo che oggi noi abbiamo l'urgenza di riscoprire nei fondatori e nelle fondatrici, ecco, persone che ci richiamano ad una vita normale, ad una vita teologica, nel senso in cui il principio ispiratore è proprio la imitazione di Cristo servo. E nello stesso tempo questa donna non dice nulla di straordinario, ma ci fa scoprire dentro il suo itinerario che Dio si fa quasi, direi, sono le parole della stessa madre Zangara, conoscere nell'affetto e con l'affetto nelle sue creature. E anche nei suoi scritti abbiamo solo quelli mistici, giacché le sue lettere alle suore sono andate perdute, si può ritrovare il riassunto di tutte le cose che si sono dette, si dicono, si diranno riguardo alla onnipotenza di Dio, per citare le straordinarie parole che la fondatrice si sente rivolgere durante una sua meditazione da Gesù stesso. È chiaro allora che nella sua orazione, nella sua esperienza, c'è questa ricerca pazza di Dio nel Figlio Redentore e Salvatore. C'è questo input costante e continuo di ricordare a tutti la misericordia che Dio ha consegnato al Figlio come un'eredità da far fruttificare. Ecco perché la chiave ermeneutica per comprendere questa esperienza spirituale di questa donna è soprattutto l'amore verso Dio e l'amore verso le creature. La mistica di Madre Zangara è proprio in questo doppio punto di partenza e di arrivo, Dio e l'uomo, Gesù e l'uomo, e il tutto sostenuto dalla passione per la misericordia. Allora, amici e amiche, ecco, impariamo da questa donna che ancora oggi è viva ed è ancora presente nella storia della sua famiglia, impariamo anche noi in questa giornata della Divina Misericordia a riflettere sulla teologia della croce, ma non come una teologia di morte, ma come una icona pasquale di risurrezione. Cari amiche e cari ascoltatori, oggi siamo in compagnia di Madre Zangara, fondatrice delle Figlie della Misericordia della Croce, e stiamo cercando con lei di riscoprire, di leggere soprattutto il senso profondo di questa misericordia, di questa grande attenzione. C'è una esperienza forte in lei che rimane anche oggi per tutti, non solo per le sue figlie, ma per tutti coloro che in qualche modo l'hanno conosciuta o la vorranno conoscere. Ed è una affermazione che lei rivolge alle sue figlie. Figlie della Croce, voi dovete consolare gli afflitti nei loro affanni. Date conforti fraterni, compassionevoli. Ricordate di prestare aiuto, soccorso, sollievo nelle afflizioni, però non solo del corpo, ma più dell'anima. Ecco, qui mi pare che è la chiave di lettura di questa mistica. Certo, carità, attenzione, compassione, vicinanza, ma il fine è l'anima. Più dell'anima. Ma non è questa allora la grande sfida, la grande fame di oggi? Fame di pane, sì, oggi viviamo un momento difficile, difficilissimo, quante famiglie sono provate dalla fatica del lavoro, dalla perdita del lavoro, dall'incertezza. Fame di pane, Ma anzitutto, io credo che oggi questa creatura ci insegni a riscoprire la fame di amore, di consolazione. Penso alla tenerezza di Dio per il suo popolo, al monito di Isaia, consolate, consolate il mio popolo. Allora, mi piace qui ricordare, ecco, la grande sfida che le figlie della misericordia della croce nel tempo hanno anche realizzato con la intuizione del movimento ecclesiale zangariano. Questo movimento di laici che nella propria vocazione, ma come unica famiglia in comunione con le suore, si fa carico di una frontiera di tenerezza. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Luca 6,36. Sì, essere misericordia. E quello che mi piace qui ricordare di questo movimento è proprio questo programma. Essere misericordia, fare misericordia, celebrare misericordia, condividere la misericordia. Come allora non pensare oggi, qui, in questa pagina dell'esperienza della canonizzazione di Giovanni Paolo II, alla Dives in misericordia. E in continuità con gli Atti degli Apostoli, Madre Maria Rosa Zangara scrive una nuova pagina della carità, una carità che adora le piaghe di Cristo e dentro le piaghe di Cristo riconosce e ama le piaghe dei fratelli. E allora, quante volte quelle parole che la fondatrice diceva alle sue figlie: siete mandate sulla terra a rappresentare la bontà di Dio, specialmente verso la miseria, verso le povere infermità. Esse debbono farsi ascoltatrici dei gemiti del povero, dell'ammalato, del moribondo e di ogni infelice. Come madri ascoltino il pianto dei figli con dolcezza, compassione ed amore. Ecco, consumarsi per gli altri. Ecco, io credo che oggi noi, amici e amiche, riceviamo questo impegno, questa chiamata. Dobbiamo tutti, i fondatori, le fondatrici, sono dono di Dio e sono richiamo perché la nostra vita non rimanga solo ammirata da ciò che hanno fatto, ma diventi per noi esperienza, diventi per noi questa consegna di misericordia, partendo proprio dalle nostre famiglie. Noi dobbiamo impegnarci oggi, che è anche la festa della Divina Misericordia, dobbiamo impegnarci ad essere questa misericordia, questi servi della misericordia, e dobbiamo impegnarci a uscire dalle nostre situazioni, dai nostri piccoli grandi mondi. Dobbiamo, ecco, avere il coraggio di attuare quello che lei scriveva. Dice: le figlie della misericordia della croce non dovranno sottoporsi a talune pratiche del chiostro, come sarebbe usare cilici, tener dietro e affezionarsi di troppo ad alcuni esercizi di pietà, sebbene altamente lodevoli. Neppure dovranno impiegare troppo tempo nell'adorarne in chiesa, lavorare i lini destinati all'altare o altre simili cose. Ma si ricordino le figlie della misericordia che il loro voto è quello di amare sino al martirio. Perciò per monastero hanno la casa del povero, per cella la locanda del pellegrino, per chiostro le vie della città e le sale degli ospedali. Per clausura l'obbedienza, per cancello il timore di Dio e per velo la modestia e il pudore della Vergine. Allora vedete che la carità come sfida diventa anche misericordia. Allora io credo che oggi noi, ecco, dobbiamo imparare da questa donna che il Signore ci ha donato e che le sue figlie si impegnano a rendere viva e presente, questa grande esperienza della Pasqua di risurrezione. Noi dobbiamo chiedere veramente all'intercessione di questa fondatrice che riusciamo anche noi ad entrare in questa grande disponibilità, in questa grande dedizione che è quella di poterci, ecco così, mettere al servizio della misericordia. E se questo servizio della misericordia lo faremo nostro, lo metteremo come pilastro della nostra vita, allora noi certamente potremo scoprire che le opere di misericordia diventano le opere che ci permettono di essere giorno dopo giorno testimoni di questa risurrezione, testimoni di questa grande esperienza. Chi opera la misericordia, per usare un'altra bella metafora della zanzara che compare nel secondo capitolo della sua regola, è come uno che dispensa acqua fresca e ristoratrice a chi ne ha bisogno. La carità di chi compie le opere di misericordia è però acqua di due diverse specie. C'è l'acqua della grazia e c'è l'acqua materiale. Di entrambe, spiega la zanzara alle sue suore, gli uomini hanno sete. La suora figlia della misericordia e della croce deve assomigliare alla samaritana che presso il pozzo da bere a Gesù stanco del cammino, ma deve assomigliare anche di più a Gesù stesso che dall'acqua sua, la sua grazia che disseta, che dà l'acqua sua, la sua grazia che disseta davvero e per sempre alla samaritana. Cari amici, vorrei prima di concludere, ecco, dare a voi l'indirizzo della congregazione, dell'Istituto delle Figlie della Misericordia e della Croce, per quanti avranno desiderio di approfondire, di conoscere meglio questa grande donna che è una mistica ma anche una grande donna di carità. Innanzitutto l'indirizzo è Figlie della Misericordia e della Croce, Figlie della Misericordia della Croce, via Evangelista di Blasi 78 Palermo. Il numero di telefono è 091 40 79 11, ripeto, 091 40 79 11. E ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio le figlie della Misericordia e della Croce per il grande e prezioso servizio che svolgono, per questo loro impegno, e vi chiedo oggi, mentre il Signore ci sta donando due nuovi grandi santi che hanno veramente sperimentato la misericordia attraverso la loro vita, che anche la mistica della Croce Maria Rosa Zanzara possa essere presto un dono ancora più vivo, più presente, e possano tante ragazze, aiutate dalla vita di carità e di misericordia di queste figlie, essere chiamate anche loro a seguirlo in questa famiglia, perché c'è tanto bisogno di misericordia, perché c'è tanta croce in giro, e la misericordia, se diventa un mezzo di partecipazione al grande ministero d'amore che il Signore, ecco, ci ha donato e ci dona, ecco, diventa anche una grande esesperienza. Dobbiamo anche dire che sono tante le figure di santità nella Chiesa di Monreale del Novecento, sono tante, ecco, le figure di donne, di uomini che hanno certamente con grande amore. Io penso anche in questo momento ad un'altra figura, a Maria di Gesù Santocanale, la fondatrice delle Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes, anche loro, ecco, in questa donna. Allora, mentre ringraziamo il Signore per queste donne, per questi uomini che sono sorti, ecco, dalla Chiesa di Monreale nel Novecento, noi non possiamo altro che fare nostra, che fare, diciamo, viva, presente, ecco, la parola di Monsignor Cataldo Naro, questo carissimo amico col quale abbiamo fatto tante esperienze di studio e di ricerca, il quale diceva: lasciamoci contagiare dall'amore alla Chiesa delle nostre più eminenti ed esemplari personalità spirituali. Per questo il nostro impegno d'amore dovrà sempre includere la volontà di entrare nella logica e nella norma del vivere nella Chiesa, che furono di queste sorelle, di questi fratelli più eminenti ed esemplari, così da sperimentare in noi il loro stesso sentimento di appartenenza alla Chiesa fino ad identificarsi con essa. E su tutti gli amici di cuore e le amiche chiedo che il Signore ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie e arrivederci al prossimo mese.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.